Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici su 105.250, io sono Riccardo e con me c'è la mia regista e fedele assistente Teresina per una nuova puntata, La Perla di Labuan.
Ciao a tutti anche da parte mia, benvenuti e bentrovati, questa è Radio Blackout. Oltre che 105.250, anche tramite lo streaming su www.radioblackout.org. Infatti, proprio tramite lo streaming, cos'è successo, Riccardo?
È successo che, lo sentirete meglio nella prossima ora, avremo due ospiti che ci parleranno della loro esperienza. Non aggiungo altro per il momento.
Benissimo, le coordinate che riguardano i nostri studio sono sempre gli stessi. Trasmettiamo da Via Cecchi 21A a Torino e esistono due numeri di telefono con cui potete mettervi in contatto con noi. Oggi sarà attivo solo il numero del cellulare, il 34666 73 263, per eventuali messaggini. Per cui assolutamente restate sintonizzati, la trasmissione di oggi è piena di sorprese. Non ci vuoi fare un po' di sommario?
Beh, per esempio posso dire che da quando faccio questa trasmissione, che è circa ormai più di un anno, è la prima volta che non porto neanche un libro. Sì. E il motivo lo capirete anche tra poco.
Quindi assolutamente criptico, nessuna anticipazione, restate sintonizzati fino alle 17, questa è La Perla di Labuan.
Thank you.
Prima di entrare nell'argomento della puntata, questa puntata, come tutte le altre, può essere ascoltata sia in diretta che in streaming, perché si trova oltre una certa distanza. Per chi non potete sentirla né l'uno né l'altra, ci sono i podcast. Per chi vuole sentirla o risentirla perché gli ha fatto piacere, approfitto quindi della presenza di Teresa qua al mio fianco, perché è lei che realizza i podcast e per cui la ringrazio.
Oddio, una domanda sorpresa, cosa vorrei sapere?
La situazione podcast, gli ultimi, non tutti, gli ultimi.
Manca solo quello di oggi, che però insomma ancora, ancora non è stato confezionato.
Quindi c'è anche l'ultimo, è Daniel Ciavarria della puntata scorsa, Edward Bunker
precedente. Per cui basta andare sulla pagina, sulla home page di Blackout e vedere i podcast di La Perla di Labuan, e dovrebbero esserci. Se tutto va bene, poi ci fosse qualcosa che non è giusto, fatecelo sapere tramite o con i messaggi durante la trasmissione.
O anche dopo, anche in qualunque momento, cercheremo di procurare anche i link per chi fosse interessato ma non riesce ad avere un certo podcast.
Insomma, Riccardo, raccontaci cosa succede oggi.
Dunque, intanto una precisazione. L'argomento di questa puntata, che è abbastanza nuovo e secondo me molto interessante, ha suscitato diverse discussioni anche qua tra le persone che conosco io e in radio e non solo in radio, mi sembra doverosa una precisazione. Questa non sarà una puntata contro il fumetto cartaceo, anche perché io sono cresciuto con il fumetto cartaceo. Vuole essere e sarà una puntata molto positiva e propositiva. Io personalmente sono cresciuto con Tex, Capitan Mickey, Grande Black, Modesty Blaise, Barbarella, Valentina. All'inizio il fumetto erano le strisce sui quotidiani americani, poi le pagine a colori domenicali, poi sono arrivati i comic book, poi le graphic novel e moltissime altre variazioni. Tutto ciò esiste ancora, ma esiste anche il fumetto indie. Indie sta per indipendente. Da chi o da cosa lo scopriremo adesso con l'aiuto di due artiste che ci stanno lavorando in questo settore qua, ci stanno provando.
Allora, vediamo se le nostre ospiti sono in linea. Laura, ci senti?
Ciao Riccardo, ciao Teresa e ciao a tutte e tutti.
Benissimo, quindi Laura c'è. Manuela, tu ci sei? Allora, aspetta un secondo che proviamo ad alzare il volume di Manuela. Noi dovremmo parlare un po' più distanti dai microfoni. Riccardo, prova tu, prova a dire.
Dunque, cominciamo con te.
Aspetta, sentiamo Manuela.
Ciao a tutti ragazzi, mi sentite meglio?
No, ti sentiamo un po' bassa. Però faremo lo sforzo, dai, prova ancora.
Eccomi qui, cercherò di parlare ad altissima voce per raggiungervi.
Ottimo, così va bene. Noi invece, Riccardo, dovremmo restare ben lontani dal microfono, ok? Va bene, allora prego, comincia pure l'intervista.
Cominciamo con te, Laura. Sì. Dunque, sì. Tu sei di Voghera, giusto? Però hai abitato anche a Torino per parecchio tempo.
Sì, sono stata a Torino perché mi piaceva come città e ho avuto l'opportunità di starci 6 anni.
E già facevi la disegnatrice, infatti se non sbaglio hai prodotto alcune opere per il movimento Notav?
Sì, ho disegnato per 1 anno e mezzo, quando andavo alle riunioni, alle manifestazioni Notav portavo sempre il diario, i diari di viaggio con me, che è un movimento anche quello dei diari di viaggio, ovvero sono dei ragazzi e ragazze, disegnatori e disegnatrici che in giro hanno proprio dei diari, dei taccuini su cui annotano i propri viaggi, e io avevo unito questa mia passione al movimento, e quindi si possono anche trovare in rete o sul mio blog oppure sul sito di TG Valle Susa, nella sezione archivio ci sono ancora i diari della valle fatti appunto in Val Susa e i diari della resistenza, che sono delle pagine che avevo sviluppato a Torino il 1° maggio, oppure insomma in manifestazioni in giro per l'Italia, ecco.
È molto interessante, del tuo blog e del tuo sito sicuramente dovremo tornare a parlare, perché sarà uno degli argomenti centrali,
sì,
di questa puntata. E allora, indie vuol dire indipendente da chi e da cosa? Dal tuo punto di vista, come l'hai scoperto, cosa ci hai trovato?
Vai. Allora sì, ci tengo a sottolineare, vista anche la tua introduzione, che io arrivo dal fumetto cartaceo, dall'editoria cartacea. Ho lavorato con e lavoro tuttora con editori che stampano, ho lavorato con la Gruner, Mondadori, con la Rizzoli, ho lavorato per Heavy Metal, la Star Comics, Pavesio Production, e da un po' di tempo a questa parte avevo la necessità di scrivere una storia mia, cioè avevo la necessità di ritornare al fumetto puro per come l'avevo, per come me ne ero innamorata alla fine della scuola del fumetto. E quindi l'unico modo per non avere la, per non avere una terza persona che comunque entrasse nelle mie scelte, è stato quello di provarci io e di creare una storia indipendente. Sono arrivata a contatto col movimento con questo gruppo di indipendenti grazie a un amico della Scuola del Fumetto di Milano che si chiama Daniele Rudoni, col quale poi sto portando avanti anche un progetto insieme ad altre persone, e con lui ho scoperto tutte un fermento creativo che non conoscevo. Ecco.
Infatti io ho avuto a che fare anch'io col fumetto cartaceo, quindi per cui sarebbe strano se io facessi una puntata contro il fumetto cartaceo. Io ho lavorato come sceneggiatore, però non come disegnatore, nel fumetto cartaceo, spero di lavorarci ancora, però effettivamente, come dici tu, nella migliore delle ipotesi, cioè quando sono persone onestissime e correttissime, una casa editrice, una terza, un terzo soggetto che ti impone comunque, per forza di cose, legittimamente dei vincoli, se non altro i vincoli dell'impaginazione, vincoli di cosa si può dire e cosa non si può dire, e qualche volta tu vedete che addirittura ti chiedevano come, che stile dovevi usare già predeterminato per disegnare certi fumetti.
Per forza, perché se ci pensi sono delle persone che comunque investono dei soldi, e non sono delle cifre, magari non sono nemmeno delle cifre piccole, comunque bisogna muovere una macchina, compreso quello della carta stampata, della distribuzione, che è molto più forte, cioè è molto più costosa rispetto a quella di un fumetto pubblicato sul web, che invece si fa conoscere pian piano ed è portato avanti dalle sole persone che lo creano. Nel mio caso sono io che con il supervisore, il mio compagno Simone Della Dio, anche lui disegnatore, nel caso di Manuele invece è un gruppo di ragazze più sostanzioso, proprio un gruppo di persone che lavorano al proprio fumetto, poi te lo racconterà lei. Però la carta o il web non entrano in conflitto tra di loro, sono un mezzo per esprimersi.
Sono due modi diversi, sì, certo, due modi diversi. L'editore.
Perché c'è bisogno di raccontare.
Sì, il bisogno di raccontare. L'editore, per quanto sia corretto e onesto, comunque non può non domandarsi: questo progetto quanto mi costa? Quanti soldi devo tirare fuori? Quante copie penso di vendere? Quante rese ci saranno? E in quanto tempo mi torneranno indietro i soldi? Mentre invece tu e quelli come te che lavorano nel fumetto indipendente si rivolgono direttamente ai loro lettori e ammiratori. Totale libertà.
Cambia totalmente. Non è più è proprio un rapporto. Ci ragionavo oggi con Manuela, poi ripeto, ci sarà anche lei che te lo confermerà o continuerà il discorso, ma è un rapporto completamente diverso. Tu non hai a che fare con un editore, cioè non devi soddisfare le necessità di una persona, ma hai direttamente a che fare col tuo pubblico, è il pubblico che sceglie, e i fumetti che sono venuti fuori ultimamente lo confermano. Magari ci sono cose che un editor non avrebbe mai considerato e invece che il pubblico ha premiato, è la libertà della rete.
Quindi abbiamo già aggiunto un altro concetto: fumetto indipendente e fumetto online non sono esattamente la stessa cosa, ma in realtà lo sono abbastanza, perché è il fumetto online che, azzerando i costi, diventa alla portata di tutti. Uno potrebbe anche produrre in proprio un fumetto su carta, ovviamente, però questa è una cosa più teorica che pratica, perché se produrre un fumetto su carta vuol dire la carta, l'immagazzinaggio, il trasporto, la stampa, eccetera eccetera, quindi non alla portata di tutti. Mentre invece il fumetto online, a costi non dico zero ma comunque molto bassi, è alla portata di tutti. Allora sì, la questione diventa soltanto l'abilità e la creatività.
Sì, esatto. Poi ci sono anche lì, puoi gestire in diversi modi, perché puoi partire dal fumetto online, che può non essere una webcomic pura, cioè può non essere una storia che rimane solo online, ma la puoi stampare. Magari raccogli più persone strada facendo, persone che ti sostengono, però ripeto, senti anche Manuela con il suo gruppo sta testando delle cose che io al momento non ho ancora testato col mio fumetto.
Va bene, un po' di musica.
Allora mettiamo un po' di musica, aspettate che vediamo se riesco a farlo partire, perché qua bisogna avere mille mani oggi per via della speciale diretta, e voilà. Oggi ci appoggiamo direttamente alla compilation dalla quale è stata tratta la sigla della Perla di Labuan, più alcune altre chicche dalle vecchie trasmissioni che abbiamo dedicate al fumetto, soprattutto l'anno scorso,
anche recentemente, abbiamo parlato sempre solo di fumetto su carta, per cui una puntata, e spero che la prima di molte, al fumetto indie ci voleva proprio. Torniamo in diretta con la Perla di Labua sui 105.250 di Radio Blackout, continua la nostra chiacchierata di oggi con le due artiste, Emanuele e Laura, che sono in diretta con noi. E l'argomento è il fumetto indie. 44.000 pagine di fumetti online ci sono al giorno d'oggi ed è un numero in continua crescita. Abbiamo sentito Laura, sentiamo Manuela. Ciao Manuela.
Ciao Riccardo, siamo una bella regione.
Sì.
L'abbiamo fatta.
Dunque, anche noi ci stiamo autoproducendo strada facendo. Tu dove sei comunque? Laura è di Voghera, tu invece?
Io vivo nell'incrocio di tre regioni d'Italia, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Vivo in un paesino molto piccolo che si chiama Castelmascia, dalle parti di Ferrara.
Dunque, raccontaci, dici due parole prima di entrare nell'argomento del fumetto indie sulla tua esperienza dei fumetti e delle illustrazioni in genere. Tu disegni, crei, colori, dipingi, ma non in una sola modalità, sei passato attraverso diverse modalità.
Mamma mia, sì. Anch'io come Laura vengo dal cartaceo. Come particolarità, diciamo, cioè il fatto che non sono nata disegnando, molto spesso molti artisti, fumettisti, illustratori, quando tu dicevi quando hai iniziato a disegnare ti dicono, quasi facevo già dei piccoli capolavori, ho iniziato 2 anni, a 5 anni, io ho iniziato a disegnare che avevo circa 20 anni, ero già bella grande. E praticamente mi è nata questa passione quando ad una fiera del gioco, tra l'altro gioco di ruolo e gioco da tavolo, ho incontrato un artista, Michela da Sacco, che è diventata poi la mia maestra. Mi sono innamorata così tanto di quello che faceva che le ho chiesto se mi insegnava, anche se io ero già grande e non avevo nessuna esperienza.
Si è arrivato un consiglio.
Sì, e mi ha insegnato il mestiere, fase dopo fase, dall'inizio, dall'anatomia alla prospettiva, fino a come fare le vignette, come gestire la regia, come usare i materiali del lavoro, la carta, l'inchiostro, il pennello, il pennino, quindi qualsiasi cosa, diciamo.
Quindi è stato un consiglio utile, molto produttivo.
Mamma mia, sì, è stato molto bello. Ci ho messo circa 4 anni ad imparare il mestiere. E appunto sono nata come fumettista su carta e anch'io ho lavorato per la Star Comics. Ho lavorato sotto la testata Jonathan Steele, quando già appunto era passato sotto l'editore Star Comics, non sotto Bonelli. Finché attorno al 2008, con la grossa crisi dell'editoria, che ovviamente si sa che c'è stata, un sacco di gente ha perso lavoro, questa è una realtà, e ognuno di noi che stava lavorando ha dovuto affrontarla in modo diverso. Il mio modo per affrontarla è stato praticamente prendermi un anno sabbatico in cui avevo deciso di smettere di cercare lavoro perché mi stavo distruggendo il fegato e stavo smettendo di provare piacere nella creazione e mi sono preso un anno per imparare a disegnare. Durante quest'anno ho approfondito molto il discorso del lavoro digitale e da allora ho completamente cambiato vita e ho fatto per molti anni di illustratrice specializzata soprattutto in libri per bambini, tra l'altro, e lavoro digitale, adesso lavoro in digitale per tutto, sia per il lavoro vero e proprio, che faccio sia della comic art per diversi autori privati, lavoro come illustratrice per bambini e lavoro sempre in digitale anche per tutti i miei progetti per esempio Samsara o Farfalle.
Quindi hai saputo, di fronte alla crisi, hai saputo, non da un giorno all'altro, ovviamente, rinnovarti e diversificarti. Hai cominciato anche tu, come tanti disegnatori e disegnatrici giovani, a fare il pellegrinaggio da una casa editrice all'altra con la cartellina sotto il braccio. E poi sei arrivato invece adesso, come lavori adesso, al computer.
Sì, esatto.
E allora, siamo arrivati al fumetto indie. Come l'hai scoperto e come ti ci trovi?
Ma, bella domanda, guarda, è stata una cosa piuttosto strana, perché in verità io ho iniziato a produrre prodotto indipendente, in questo caso parlando di webcomics mi concentro soprattutto su Samsara. Io ho iniziato a produrre con le mie colleghe di OU, scritto AWE, che è il nostro collettivo artistico, ci siamo messi lì e un bel giorno abbiamo detto io Francesca da Sacco, in particolar modo, che è la scrittrice e creatrice dei personaggi insieme a me, ci siamo dette, abbiamo voglia di fare una storia insieme, se proviamo a proporla, possibilità non ce ne sono, sorpresa non ce n'erano, quindi siamo dette piuttosto che fermarci e non fare più niente insieme, perché bene o male, dovendo vivere, ognuna di noi aveva un suo mestiere, ci siamo dette mettiamoci insieme, proviamo a fare qualcosa e lo mettiamo sul web. E da lì abbiamo iniziato a produrre Samsara. E soltanto dopo, quando ho conosciuto attraverso Facebook Laura, ma anche tantissimi altri autori indipendenti, ho capito quanta potenzialità c'era dietro. Ma l'ho scoperto dopo, ma diversi mesi dopo. È stata una bellissima sorpresa. È stato come svegliarsi e capire di non essere soli in questa follia collettiva.
Per quanto riguarda la crisi del fumetto, io posso aggiungere anche qualcosa sulla mia testimonianza personale, dato che anch'io ho lavorato nel campo del fumetto in quanto sceneggiatore per molti anni, passando da una casa editrice all'altra, e qualcosa riesco a fare ancora adesso ogni tanto, quindi ho visto bene gli effetti pratici della crisi al di là delle cifre. La crisi vuol dire che tu mandi il tuo progetto a una casa editrice, naturalmente l'editore può legittimamente dire mi piace o non mi piace. Però quello che succede spesso è che te lo tengono fermo per mesi e mesi, ti fanno delle correzioni, ti fanno delle obiezioni, tu lavori, certo. Tu modifichi, ci torni sopra e quando credi che sia quasi fatta ti dicono proprio ieri abbiamo fatto la riunione in redazione, abbiamo fatto l'inventario del magazzino, ci siamo accorti che siamo coperti per i prossimi 5 anni, quindi blocchiamo tutti i progetti nuovi, d'amblè.
Questo è vero, e tra l'altro è una realtà dura su cui spesso ci si sbatte il muso. Però ovviamente dall'altra parte, come diceva prima Laura, c'è un editore che ha una macchina pesante da muovere dietro di sé, perché ovviamente c'è la questione del guadagno, che ovviamente deve esserci in un'attività commerciale, parliamoci chiaro, non è...
Certo, ci deve pensare 100 volte prima di investire una cifra.
Sono gli editori. E per cui ovviamente è molto più difficile essere accettati, soprattutto se guardiamo quanti sono i giovani di talento che si possono proporre. Ci sono migliaia di artisti estremamente bravi.
Infatti un editore che sappia fare bene il suo mestiere ci deve pensare 10 o 20 volte prima di stanziare un budget per un progetto di incerto ritorno. Fumetto indie invece aggira la casa editrice, azzera i costi e va direttamente ai lettori e agli ammiratori.
Tornando Però ci a te. Tengo a dire una cosa, posso?
Vai.
Riccardo, no, perché aggira la casa editrice... Poi sembra che ci si concentri sempre sull'argomento del il fumetto indipendente, cioè non so come dire, l'equazione da cui si arriva è il fumetto indipendente odia la casa editrice. Cioè in questo caso io e Emanuela magari abbiamo avuto, perché abbiamo una determinata esperienza, magari arriviamo da appunto esperienze insieme a quelle che sono andate bene, perché io ho avuto degli editori in gamba, ma anche esperienze negative, ma ci sono giovani ragazze e ragazzi indipendenti che non che magari non hanno questo passato alle spalle, ma che semplicemente vedono alla rete come una cosa naturale per farsi vedere, cioè prima ancora di pensare, cioè non so come dirti, invece di prendere il proprio book e a Lucca Comics andare a bussare alle case editrici, loro hanno la rete, cioè Facebook. Io inizio a mettere lì le mie cose, inizio ad avere un parere del pubblico, è come un gruppo di musicisti che prima ancora di pensare alla casa discografica va a fare le sue live nei pub, fa i concerti nei pub, tutti l'hanno fatto.
O mette i suoi pezzi su SoundCloud. Dicevo, o mette i suoi pezzi su SoundCloud e comincia a diffonderli tramite la rete.
Esatto, è proprio un mezzo per essere più liberi possibile ed è anche... ripeto, è il più democratico per quello che ho potuto vedere io, perché non è più un editor con i suoi gusti, perché ogni editor ha alle spalle il suo bagaglio culturale, per cui sceglie un fumetto piuttosto che un altro, invece qua è solo il pubblico.
Sì,
ecco,
sì,
questa certo. Cosa qua per me è importante, perché io ho avuto tanti editor a cui non piacevo perché non avevano il gusto grottesco che avevo io. Ancora adesso c'è chi sceglie il fumetto realistico e mi chiude la porta ancora prima che apra il book, perché è ovvio, non ti piace quello che faccio.
Comunque devo dire che almeno tra gli ascoltatori di Blackout ci sono parecchi tuoi fan, Laura. Qua ho ricevuto già alcuni messaggi. Forza Laura, ti sta ascoltando, sei bravissima.
Ma davvero?
Poi,
grazie.
Ciao a tutti, ciao Laura. Ci siamo conosciute in corteo a Torino mentre distribuivo l'allerolala. Durante un corteo per i 4 Notav dice: vorrei lanciare un tema su cui lavorare. Si tratta di immagini sul Rojava che parlino senza parole. Ti risulta?
Comunque. Molto, mi fa molto piacere, cavolo, anche perché, anzi, mi fa sentire quanto mi manca il calore della Valsusa, mi piace, grazie.
E questo messaggio in particolare ti dava un arrivederci ad una riunione con le tavole, insomma. Poi un altro dice, cioè ci sono due domande, due messaggi con domande, le leggo adesso?
Sì, sì, vai adesso così sentiamo subito
le vostre artisti. Risposte. Allora dice, ciao, bella puntata, vorrei sapere come funziona a livello di soldi, cioè quando c'è l'editore l'investimento lo fa lui, ma nel fumetto indie come vi organizzate?
Chi vuole rispondere? Chi vuole rispondere per prima?
Ok, Manu, lascio. Manuela, noi ci stiamo sentendo tramite Skype col video e Manuela ha fatto una faccia come dire, prego, fai tu.
Una comincia e l'altra integra.
Allora, ok, inizio io. La questione soldi ovviamente è la questione, diciamo, più importante. In che senso? È innegabile ammettere che dove si crea valore si può anche continuare con un'attività, e poi capirete nello specifico per quale motivo, perché Emanuela, lei al mese ha delle ore lavorative che per il momento non le rientrano a livello di soldi, ma che ci sta scommettendo. Idem sto facendo io col mio fumetto, e ho fatto anche con i diari della Resistenza. Allora, per il momento, soprattutto il mercato anglosassone è riuscito a, ad andare incontro alle persone agli artisti proprio, alle artiste, con il metodo di Kickstarter, quindi c'è col crowdfunding. Si può trovare o Kickstarter o Patreon. Patreon è una piattaforma americana che permette, è proprio chiamata la piattaforma degli artisti, il futuro degli artisti e delle artiste tutte, perché è una piattaforma di crowdfunding che utilizzata per gli scopi più vari, dalla produzione di video, miniserie web, dalle edizioni di serie a fumetti, lo sviluppo di videogame, giochi di ruolo, giochi da tavola, pubblicazione di articoli, podcast, e ho trovato anche guide creative. E quindi a cosa serve Patreon? È la possibilità, è il mecenatismo online, cioè il pubblico può finanziare un prodotto che a lui interessa mensilmente con un tot di soldi, che si può scegliere da un dollaro a 5, a 10, a 15, a quanto si vuole.
A 15.000.
E l'artista di suo risponde con dei rewards, ovvero dei ritorni che possono essere dei più svariati, vista la fantasia dell'artista. Per noi fumettisti possono essere un fumettista, un grazie, per esempio, oppure può essere un capitolo completo che ti viene dato per email. Oh, un attimo, che forse Manuela non è più collegata. Oh sì, mi dice che è collegata, scusate. No, Manuela non è più collegata.
Non ti preoccupare, la sto richiamando io, io ristabilisco il collegamento. Ma non è più collegata neanche con te? Va bene, adesso la rimetto in linea con tutti. Tu ci sei, Laura?
Sì, io ci sono.
Benissimo, ci sono. Allora prego, diciamo, continua pure col tuo intervento, sì. Io adesso rimetto anche Manuela in collegamento con tutti gli altri. Va bene, continua pure col tuo intervento. O vuoi che ti faccia l'altra domanda?
Ti posso parlare allora del mio personale. Queste sono le forme, il crowdfunding e Patreon sono le forme che adesso, le forme che conosco, insomma, per cui la rete può aiutare artisti e artiste. Nel mio specifico caso, io adesso avevo l'esigenza di scrivere una storia a fumetti, e per come sono cresciuta con i fumetti, le strade da percorrere erano due. O realizzare il fumetto in casa mia, finirlo da pagina 1 a pagina 80, faccio per dire, ok? Quindi impiego un anno del mio lavoro, sto chiusa nel mio studio e punto. Oppure, man mano che realizzavo il lavoro, lo mettevo in internet e lo facevo vedere, fidelizzando delle persone. È quello che ho scelto di fare. Quindi sto cercando di fidelizzare delle persone, così che quando pubblicherò il mio fumetto, non sarà più una cosa sconosciuta, però avranno già letto e magari gli interesserà aiutarmi e prenderlo, averlo cartaceo.
Certo.
Non si diventa ricchi,
come dice... Non si diventa ricchi, no? Quindi invece la vecchia forma delle fanzine, eccetera, qualcuno la prende in considerazione, delle fanzine cartacee?
Sì, sono a me piacciono tantissimo, sono molto interessanti e ancora adesso ci sono. C'è da considerare anche lì il costo della stampa, ecco. Io magari...
e lo sbattimento della distribuzione.
Eh sì, e anche la distribuzione è tosta, perché io adesso con la mia storia... Ecco, la mia storia è Stirpe di pesce, io lo scrivo sia in inglese che in italiano e quindi è inutile dire che va al di fuori non solo dei confini di Voghera, di Milano e della Lombardia, però è proprio internazionale, per cui è importante questa cosa qui. Poi, ripeto, io sono molto affezionata al cartaceo, spero di vederlo presto pubblicato.
Certo. Beh, invece Manuela, tu hai un'esperienza diversa da raccontarci per quel che riguarda la pecunia.
Allora, io usufruisco parecchio dei sistemi sia di Kickstarter, di crowdfunding, sia di Patreon, ok? Con tutti i miei progetti, quelli che gestisco per Zoom direttamente, e mostro a loro quanti soldi mi servono per andare in stampa. Con effettivamente il cartaceo, quindi io ce l'ho già fatta, perché il mio Kickstarter di Farfalle è partito a metà di dicembre ed è finito a metà di gennaio ed è andato molto bene, sono arrivata a coprirlo completamente e ad arrivare ad una stampa di un volume in A4 a colori di 100 pagine, completamente coperta per tutti i miei lettori, quindi per me è stata una grande soddisfazione, è il mio primo prodotto come indipendente totale. È stata un'emozione fortissima, vi dico la verità.
E che distribuisci da sola o ti appoggi?
Allora, per Farfalle mi sono appoggiata a mio marito, che è anche il mio socio di lavoro, che si chiama Mattia Bulgarelli, che è la mia metà, e mi ha gestito tutto quanto il Kickstarter e mi ha aiutato in questa avventura. Mi aiuta anche a gestire il Patreon, perché appunto ho anche un Patreon collegato. Però solitamente sì, ci arrangiamo, per esempio con il gruppo di OU per Samsara. Abbiamo un tot di uscite settimanali su Patreon, alcune sono per tutto il pubblico, quindi aperte, altre sono dedicate ai paganti, che poi non mi piace chiamare i paganti, io li chiamo i mecenati, perché è lo stesso concetto del mecenate artistico di una volta. Un tempo c'era il nobiluomo che ti pagava per avere il quadro o per avere una serie di quadri, adesso il pubblico direttamente può, attraverso delle misure, delle somme molto più piccole, ma in tanti aiutarci a portare avanti queste iniziative così forti, così diverse, così interessanti. Quindi mi piace chiamarli mecenati.
Sì, che dicono quello che stai facendo mi piace e quindi ti aiuto affinché tu possa continuare a farlo.
Esatto.
Sì. Terry, c'è forse qualche altra domanda per le nostre?
Allora, sì, c'è un'altra domanda che però io, curiosità, questa è una domanda tecnica, no? Più che dice, utilizzi tavoletta normale o Cintiq? Voi sapete di cosa si tratta?
Sì.
Sapete tradurre questa domanda?
Ok, Manuela, vai, prego, vai tu che sei.
Allora, io sono una malata delle Cintiq, appunto, okay. Sono delle tavolette grafiche estremamente all'avanguardia, che permettono di disegnare direttamente sullo schermo con una penna, quindi tagliano molto il concetto di schermo da una parte e mano dall'altra, perché praticamente tu lavori come su un foglio di carta, solo che il foglio di carta è digitale invece di essere fisico. Io sono un'appassionata sfegatata, io appunto uso una Cintiq 24 pollici, che è gigantesca, che è la mia principale, invece quando esco ho una 13 portatile.
Benissimo.
Sono una malata.
E invece Laura?
Io no, perché ho una paturnia, ovvero la crisi energetica.
Esattamente.
Hai un generatore a pedali?
Sì, perché ho bisogno di vedere la mia pagina. Io ancora uso la carta, perché penso, se per caso dovesse mai arrivare una crisi energetica, ci tagliano la luce. Oh raga, è vero. I miei fumetti finiscono lì, capito? E non voglio.
Cessano di esistere.
Certo, come quello che tiene come quello che tiene l'archivio di tutti gli Star Trek in chiavette USB, ma in caso di apocalisse, ma se in caso di apocalisse non ci fossero più le porte USB, come fai poi a rivederti i tuoi Star Trek?
Sì. Ho fatto le lacrime.
E quindi tu sei più affezionata al cartaceo anche,
sì, sì,
anche in questi...
però riconosco che è un taglio di tempo notevole. Infatti c'è da dire che io non sono con la mia storia autoprodotta, non mi do delle scadenze. Quando è pronta una pagina, in generale un 2 pagine al mese, quindi è veramente poco rispetto ai ritmi di altre indipendenti. Quando è pronta io la metto online. Ecco, se dovessi rispettare le scadenze di 1-2 pagine a settimana, più le illustrazioni, più i ringraziamenti al pubblico comunque che mi sostiene, cambia tutto. Ovviamente fai prima con la tavoletta grafica e fare tutto online.
Bene, bene, al punto in cui siamo arrivati ci avete anche suscitato un po' di curiosità. Le vostre storie principali, se ho capito, non le uniche, le principali, sono per Laura Stirpe di Pesce e per Samsara per Manuela. E il momento per cui voi ce le illustriate, ci fate un riassunto, comincia chi vuole di voi e poi l'altra.
Ok, dai, comincio io.
Ce le illustri, il riassunto, come è nata, come è nata l'idea, in cosa consiste?
Io ricordo che quella che si sente meno è Emanuela, quella che si sente più squillante è Laura. Quindi vai Emanuela, raccontaci.
Allora, partiamo dal fatto che Samsara è una storia d'amore. È una storia d'amore che parla di 2 anime gemelle che sono destinate a rimanere insieme, ma in un qualche modo sono divise dal fato. La radice della parola, il titolo del webcomic Samsara, è, secondo il buddismo, il circolo praticamente delle rinascite in cui siamo intrappolati e a cui attraverso il migliorarci di noi stessi attraverso la vita dobbiamo cercare di uscire da questo circolo per riuscire ad ambire al nirvana. Naturalmente durante le nostre storie all'interno di Samsara i protagonisti fissi sono due uomini, si chiamano Mason e Lasse, e sono destinati a rincorrersi attraverso queste vite, perché in un qualche modo loro sono destinati ad amarsi, sono anime gemelle, completamente collegati, ma c'è sempre qualcosa, o i loro egoismi, o qualcosa di esterno, che in un qualche modo li separa, li allontana dalla loro coronazione e li rende più imperfetti, e quindi per loro è più difficile riuscire a uscire dal circolo del Samsara. Questo qui è appunto il fulcro principale della storia, è una storia che parla d'amore, è molto sensibile al tema LGBT e raccontiamo l'amore attraverso diversi setting, perché ovviamente abbiamo diversi, diciamo che vediamo in ogni cinque pagine, che è un singolo capitolo, vediamo un frammento di una vita. Queste vite sono diverse, a volte sono futuristiche, a volte sono distopiche, a volte hanno degli elementi fantasy, perché praticamente servono anche a noi per riuscire a fare cose diverse, perché vogliamo divertirci mentre facciamo Samsara, vogliamo sperimentare cose, quindi rimanere collegati a un solo setting è per noi un po' limitante, per questo abbiamo costruito questo tipo di storia che appunto viene definita cosmica.
Ascolta, tu parli al plurale, scusa se magari ti chiedo una cosa che hai già detto prima. Parli al plurale perché siete più di un disegnatore, perché siete uno sceneggiatore e un disegnatore, o insomma siete un gruppo di disegnatori?
Sì, noi dal collettivo di O siamo in 4. Siamo 4 donne, siamo io, Francesca Da Sacco, Laura Carboni e Anna Copranzelas. Abbiamo diversi compiti all'interno di Samsara. Alcuni di noi disegnano, altri scrivono, altri colorano, a volte ci interscambiamo anche nel progetto, perché siamo talmente unite, talmente amiche come gruppo di lavoro, che praticamente possiamo intercambiarci nelle parti. Principalmente io disegno, diciamo, e aiuto a scrivere la sinossi, cioè lo scheletro della storia. A volte però coloro Laura, per esempio, che è un'altra disegnatrice e anche lei partecipa alla creazione delle storie. Insomma, siamo estremamente collaborative tra di noi. Siamo un unico gruppo, un'unica persona praticamente quando lavoriamo al progetto.
Quindi fa proprio a fagiolo quella parola che tanto ci piace, collettivo, no? Ascolta.
Sì, assolutamente sì.
Approfitto per leggerti un messaggio, cioè per girarti questa richiesta. C'è un indirizzo web, un contatto, una direzione per trovare, nella fattispecie Sansara o le cose che riguardano il tuo collettivo?
Assolutamente sì, abbiamo un sito web pulito, senza pubblicità. Potete trovarlo a www.samsaradecomic.com.
Benissimo, ti ringrazio. Poi comunque a fine trasmissione lo ricorderemo ancora.
Certo, senza pubblicità. Grazie. Proprio come Radio Blackout.
Hai sentito?
No, non sono riuscita a sentire.
Lo so, perché ti tengo a pancia in giù qua col telefono. Riccardo ha detto proprio come Radio Blackout, pulito, senza pubblicità.
Assolutamente sì, sì, sì. È proprio al servizio dei nostri lettori.
Benissimo, volevamo farci raccontare anche da
stirpe di pesce di Laura.
Io scusate, vi interrompo solo un secondo perché sono arrivati due cisti viaggiare informati e vorrei leggerli prima di andare avanti. Uno che parla di un autovelox in corso Grosseto dopo il ponte in direzione Vallette, velocissima, vi leggo anche l'altro. E l'altro che...